chi è che fa l'uomo e chi fa la donna, ma come fate? Oppure non ti manca il pene? O quando lo dicevo magari parlando degli uomini, dei ragazzi, cioè, allora perché non hai mai provato quello giusto? Non hai mai provato quello vero, quello vero, quello vero.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi,
esplorare,
scoprirsi,
sperimentare,
confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. E c'è tutto un mondo di persone, diciamolo, essenzialmente etero-orientate, che si sono costruite un immaginario intorno al mondo dell'omosessualità, fatto di stereotipi, di falsi miti, di false credenze, che oggi noi nel nostro piccolo abbiamo intenzione un po' di smantellare. Ci proviamo qui a Sex Box, bentornati da Alessia.
E bentornata la dottoressa Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia.
Ciao a tutti.
Ciao Gaia. Io sono Natasha e naturalmente non possono mancare i nostri ragazzi collegati online. E Giulia.
Ciao.
Abbiamo Alessandro.
Ciao.
Sefora.
Ciao.
E Jacopo.
Buongiornissimo.
Ecco, dicevamo falsi miti nella omosessualità, perché nonostante tutti i passi avanti che sono stati fatti in questi ultimi anni anche in termini di riconoscimento di diritti civili, insomma, dalle minoranze sessuali, ancora possiamo dirlo, nella società ci sono delle resistenze, chiamiamole così, serpeggiano, no, questi pregiudizi, questi preconcetti che ci piacerebbe molto smantellare oggi, perché il giudizio sappiamo che insomma è una spada di Damocle, no, nel percorso di conoscenza di se stessi, della scoperta del proprio sé e anche nell'autodichiararsi in qualche modo, sia nei propri confronti ma anche appunto verso il mondo, rispetto alla propria identità e ai propri orientamenti sessuali. E noi, visto che insomma parliamo di orientamenti, identità, è sempre inevitabile, Gaia, che facciamo una distinzione del caso. L'abbiamo fatto molte volte, ma vale sempre la pena farlo.
Quindi un ripassino.
Un ripassino, identità e orientamenti.
Allora, anzitutto sesso biologico. Sesso biologico è il sesso che viene assegnato alla nascita in base all'esame visivo dei genitali. L'identità di genere invece ha a che fare con il genere che la persona percepisce di avere, il genere a cui sente di appartenere, che non sempre è congruente, per esempio, con il sesso biologico. Nella maggior parte delle persone sì, cissessuali, ma nelle persone invece in cui c'è un'incongruenza, queste possono essere definite per esempio transgender. L'orientamento sessuale invece ha a che fare con il genere a cui io sento di essere sessualmente attratto. Per esempio, persone che sono attratte dallo stesso sesso si definiranno omosessuali, dall'altro sesso eterosessuali, da entrambi i sessi bisessuali, da tutti i sessi pansessuali, da nessun genere asessuali e via dicendo. Ricordiamoci che queste dimensioni si esprimono lungo un continuum, quindi abbandoniamo la vecchia differenza binaria, diciamo.
Insomma, c'è tutto un mondo che abbiamo imparato comunque nel corso dei nostri episodi a meglio comprendere. Oggi vogliamo concentrarci proprio su questi falsi miti. Ragazzi, ce ne sono alcuni che proprio vi fanno ancora saltare un po' la mosca al naso quando li sentite, che siano di carattere, non so, la percezione a livello sociale, no, degli omosessuali, ma anche rispetto alle pratiche e alla loro stessa sessualità, diciamo. Giulia, sì, sei prontissima.
Battesissima proprio. Vai. Arrabbiata il fatto che in una coppia omosessuale ci debba essere chi è l'uomo e chi è la donna.
Classic.
Mi fa imbestialire, mi fa diventare veramente nera di rabbia e tipo, scusami, se è una coppia omosessuale di due donne non ci vogliamo l'uomo, e se è una coppia omosessuale di due uomini di sicuro non ci vogliono la donna. Quindi non so cosa tu voglia intendere, però no, sono due uomini o due donne o comunque due persone non binarie, una persona non binaria e un uomo o una donna.
Jacopo, sentiamo un tuo falso mito che ti piacerebbe fosse smantellato.
È uno dei primi che è stato identificato, forse addirittura il primo, però è uno dei più duri a morire, anche perché abbiamo avuto un esempio recente controverso in televisione, lo stereotipare la coppia. Poi non è solo omosessualità, però l'omosessualità l'ha subito tanto questo. questo, dare uno stereotipo alle personalità che sono omosessuali, come se qualsiasi omosessuale fosse quello, uno e unico.
Io direi, prima di continuare la carrellata con gli altri ragazzi, noi per l'occasione abbiamo in linea due ospiti a cui do il benvenuto, così potete anche, secondo me nascerà anche un interessante dibattito. Abbiamo Yuri.
Sì, ciao a tutti.
Benvenuto a Sexbox.
Ciao Yuri.
Ciao.
Grazie mille, ciao, ciao.
E abbiamo anche Elisabeth. Benvenuta a te Elisabeth.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao
a tutte.
Ciao, benvenuta. Benissimo, allora Yuri e Elisabeth sono qui perché in qualche modo vivono sulla loro pelle l'omosessualità, e quindi ragazzi, se avete anche delle domande da rivolgere a Yuri e Elisabeth potete farlo, magari per questioni di tempo, visto che Yuri ci deve salutare presto a dei tempi un po' serrati. Io direi subito di dare la parola a Yuri. Tu Yuri, nella tua vita, nella tua esperienza, hai vissuto appunto degli stereotipi o dei pregiudizi o delle discriminazioni?
Ma allora, sinceramente mi sento fortunato. No, non posso dire di averli vissuti, non so dire chiaramente il perché. Forse quello che si diceva prima, l'atteggiamento ha un ruolo. È facile essere etichettati magari quando la mascolinità non è proprio il proprio forte. Io per mia fortuna non ho mai avuto atteggiamenti da stereotipo, non mi è mai creato problemi. Poi quando ho fatto il coming out le persone sono accorte che io comunque sono sempre stato la persona che ero prima, e non mi ha comportato problemi. I problemi principali mi sono creati io da solo, siamo noi che spesso ce li creiamo, ed è anche normale. Le paure, l'ignoranza, un mondo nuovo ti portano chiaramente a non vivere sempre bene la tua omosessualità. Però no, io sulla mia pelle mi posso ritenere tra i più fortunati.
Ecco, quindi insomma Yuri, tu hai consapevolizzato la tua omosessualità, hai fatto un percorso tutto sommato sereno, nel senso non hai avuto il problema delle classiche etichette appiccicate addosso, ecco. Però più che gli altri, insomma più che il mondo esterno, hai detto che sei stato tu a fare un po' più male a te stesso in qualche modo. In che senso? Spiegaci un po' questa cosa.
Beh, allora, io non sono proprio di primo pelo, diciamo, non sono un boomer, ma comunque sono degli anni 70, quindi... sono cresciuto nell'ignoranza sociale su questo argomento fino a quando è iniziato ad esserci un cambiamento a livello, viene da dire, mondiale, perché fino alla fine degli anni 90, parliamoci chiaro, di questo argomento se ne parlava poco, si vedeva poco, si voleva saperne poco. Io, non avendo fatto coming out, chiaramente facevo parte di delle combricole che puntavano il dito, stereotipavano, forse per scappare lo facevo, forse per far parte del gruppo, non lo so. Però chiaramente, se prima giudico quello che poi io sarei tra virgolette diventato alla luce del sole, potete ben capire che la mossa falsa l'ho fatta io su di me, e non ne vado sicuramente fiero. Non si può neanche fare una colpa, perché purtroppo spesso ti comporti in base a quello che la società ti insegna, che possa essere in famiglia, tra gli amici o quant'altro, quindi...
È un po' un classico, Gaia, questa sì. Cosa, vero?
Sì, quello che Yuri racconta capita spesso soprattutto in adolescenza, cioè è tipico dei giovani con un orientamento non eterosessuale imparare a nascondersi, a fingere, ad avere un'altra vita da mostrare per paura di non essere accettati dal gruppo di pari, paura del giudizio, di essere bullizzati, discriminati, ghettizzati, quindi non te ne farò una colpa perché è davvero un percorso molto comune, direi. Alla fine è una forma di protezione.
Assolutamente, cioè, poi adesso come adesso non me ne faccio sicuramente una colpa, so quello che ho vissuto e so chiaramente anche le cause. È vero che io, come tanti, ho vissuto anche un periodo dove tranquillamente andavo con le ragazze, con le donne, e mi piaceva, quindi anche quello mi metteva spesso in dubbio il mio essere. Penso che con gli anni più si va avanti dopo l'adolescenza, più comunque le cose diventano chiare. Se prima bazzi un po' un piede in due scarpe, alla fine scegli la scarpa giusta, quella che preferisci.
Anche lì sulla bisessualità ci sono dei falsi miti, per esempio, no? Sono quelli che sono indecisi, che non hanno scelto.
Odo coio coio.
Esatto.
Anche.
Oppure che amano entrambi.
Sessualità repressa.
Ecco.
Esatto. Mi chiedevo, magari approfittiamo di avere Yuri con noi. Ragazzi, avete magari delle domande da rivolgere a Yuri?
Sì.
Jacopo.
Vorrei fare la domanda, magari soprattutto a Yuri, ma non solo. Quindi mi piacerebbe anche una risposta da parte di Elisabeth. Soprattutto Yuri, perché la domanda è: cosa pensate delle figure pubbliche, di nuovo soprattutto penso alla televisione magari, che fanno da rappresentanti, anche se non sono lì in quanto omosessuali, ma rappresentano l'omosessualità, che io personalmente trovo, per il discorso che facevamo prima dello stereotipo, magari eccessivamente stereotipati, sia personaggi all'interno di film. Mi vengono in mente magari dei cinepanettoni, quindi sono già più nella generazione di Yuri. Non lo so, a volte mi viene da pensare che possano aver contribuito a diffondere lo stereotipo in tutti quanti e un po' di cattivo sguardo nei confronti dell'omosessualità.
Allora, sì, quello che dici può essere vero. Chiaramente tu sei molto giovane, vedo. Questi personaggi c'erano già anche prima. Poi prendere Renato Zero, Elton John. Sono personaggi che c'erano pubblici, era inevitabile, chiaramente, il loro orientamento sessuale. Loro sono probabilmente quelli che hanno subito di più, magari sono stati bravi anche a fregarsene, però esistevano già. I personaggi pubblici o i film hanno aiutato a questo cambiamento in positivo, cioè a vedere l'omosessualità in altro modo. Mi viene da pensare che uno dei grandi cambiamenti è stato con Brokeback Mountain, il film, dei due cowboy omosessuali. È stato l'inizio e dopo di quello hai cominciato a vedere l'omosessualità in tantissime serie, film, cinema e pubblicamente, coming out di sportivi. Quindi ci vuole che ci metta la faccia, ma come ogni cosa, anche nel passato, per ogni cambiamento epocale qualcuno ha dovuto metterci la faccia o la pelle. Ma se vuoi tornare da dove è nata la rivoluzione omosessuale con Milk negli anni 60, lui la faccia ce l'ha messa e l'hanno anche pagata a caro prezzo. Quindi veramente sono importanti. Poi chiaro, adesso quasi si va nell'eccesso, perché ormai adesso l'omosessualità è sdoganata, quindi fa parte di noi e c'è chi la usa per farsi pubblicità. Quindi quei personaggi che dici tu, è vero, potrebbero fare un danno perché lo stereotipo continua, però abbiamo anche tantissimi esempi, grazie ai vari coming out degli ultimi 20 anni, che dimostrano che l'omosessuale non è solo quello che si trucca o quello che è effeminato o quant'altro. Ci sono tantissimi omosessuali che tu esci per strada e non li riconosci, ed è quello che è importante ed è quello che si è capito. E quelli che dici tu c'erano anche prima.
Ecco, bello questo punto anche che ha tirato Jacopo, insomma, come certi comportamenti magari sopra le righe, un certo essere macchietta così, possano invece inficiare, no, in un certo senso, questo percorso di sdoganamento.
Io gli avrei una domanda,
Ale.
Molto, anche abbastanza semplice. Ciao Yuri, prima cosa.
Ciao.
Notato che prima appunto hai detto che comunque nel tuo vivere la sessualità in modo fluido hai avuto sia comunque, ora ti ritrovi a preferire le esperienze con i maschi, però hai avuto anche esperienze con le donne e poi hai espresso una preferenza alla fine. Io ti vorrei chiedere, cosa ti piace dei maschi più delle donne?
Così, diretto.
È una bella domanda, ma penso che non puoi rispondere perché è qualcosa che hai dentro. Cioè, sai, è come metterti un piatto di pasta alla minestra. Uno dei due per forza di cosa ti piace, poi sì, puoi andare nel dettaglio. È un'attrazione fisica, perché allora ritengo che bisogna dividere il sentimento e la sessualità, nel senso, io ritengo che un uomo può amare una donna, un uomo, indipendentemente, perché si parla di affetti, di amore, quello puoi uscire da chiunque e tu puoi amare qualsiasi gesto, qualsiasi persona. La sessualità è un'attrazione fisica che non puoi comandare, te la puoi reprimere, certo, puoi inventartela, però la parte preponderante ce l'hai. Quindi io quando mi trovo davanti, adesso sono un po' diretto, mi trovo davanti a un uomo nudo, lo guardo in un modo, quando mi trovavo una donna nuda la guardavo in un altro. Con l'uomo nudo in automatico avevo un'attrazione maggiore, un'eccitazione, scusate, maggiore. Non ti so spiegare il perché, viene istintivo. È questo uno dei punti che spesso la gente che discrimina, quelli che non capiscono, non riescono, ti dicono tu hai scelto. No, io non ho scelto. Sì, posso aver scelto reprimendo una parte, però tu non scegli l'attrazione. Se a te piace una persona, ti piace e non puoi farne a meno. Quindi non posso darti una risposta cosa mi piace più da una parte o dall'altra, perché ho preferito. È il mio corpo che l'ha deciso.
Bene, grazie Yuri, grazie. Belle risposte, grazie, perché sì, ci stai aprendo veramente un po' il tuo mondo.
Ha ritirato fuori una cosa di cui abbiamo parlato anche in altre puntate e assolutamente sono d'accordo, c'è la differenza tra attrazione sessuale ed attrazione romantica, che in qualsiasi persona, indipendentemente dall'orientamento, possono essere verso lo stesso sesso, ma anche verso sessi diversi, perché sono due cose diverse.
Yuri, ti lasciamo, grazie mille.
Spero la prossima e spero di avere più tempo la prossima volta.
ci sarà ancora molto.
Bene.
Buona continuazione a tutti.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Magari Jacopo prima hai rivolto la domanda in realtà ad entrambi. Sentiamo un po' Elizabeth che riflessione ha rispetto alla tua domanda di prima.
Eccomi, ciao. Per me invece è un po' diverso rispetto a Yuri. Lui distingueva e poi ha scelto, tra virgolette, per una pulsione sessuale. Per me invece, che a livello sessuale vanno bene entrambi, nel senso che posso essere attratta, la differenza l'ha fatta invece la parte emotiva. Cioè, anche se posso andare a letto con un uomo, la differenza negli anni è stata che di una donna mi innamoravo e mi prendeva completamente. E quindi la parte sessuale e emotiva, romantica, per me si fondevano. Questa differenza ha fatto sì che negli anni mi innamorassi sempre di donne, e quindi quella era la differenza tra, diciamo, la mia bisessualità.
Ecco, per te Elizabeth è stato un percorso relativamente semplice di scoperta, oppure anche tu ti sei dovuta scontrare appunto con un mondo fatto di etichette, stereotipi e pregiudizi?
No, fortunatamente diciamo che non ho avuto un grande difficoltà, l'ho detto quasi subito anche ai miei amici e alle mie amiche in adolescenza, quindi avevo 16 anni, è andata senza, diciamo, problemi. L'unica cosa, forse come diceva Giulia, quello che ho avuto è stato, per esempio, quando lo vai a dire, proprio quello che diceva, chi è che fa l'uomo e chi fa la donna, ma come fate, oppure non ti manca il pene, o quando lo dicevo magari parlando degli uomini, dei ragazzi, cioè allora perché non hai mai provato quello giusto, non hai mai provato quello vero, no? Ecco, questo è quello che sessualmente è stato più, che negli anni ha continuato sempre ad esserci, adesso è un po' più scemato, tra virgolette, ma c'è sempre stato.
E poi sempre lì si va a parare, no? Su come lo fanno, chissà come lo fanno, come si soddisfano, com'è possibile, non essendoci questa complementarità maschio-femmina, invece no, porca miseria, è tutto un mondo fatto di tantissime cose che vanno a intersecarsi e così personali.
Ma poi trovo anche che magari, soprattutto tra donne, spesso è come se si sottovalutasse questa relazione, che può essere sessuale, intima, anche emotiva, no? E tutto ruota un po' intorno a quello, no? Come se mancasse in continuazione qualcosa. Adesso stiamo a Sexbox, quindi parliamo soprattutto di sessualità e di sesso. Anche quello, no? Il fatto che manchi qualcosa e che poi a una certa, due donne, c'è la morte del letto lesbico, come si dice. Elizabeth.
È vero, però dipende, cioè non è che sempre accade. A me è capitato in alcune relazioni dopo un po' di anni di avere un affiatamento sessuale un po' minore, ma forse dipende anche dal tipo di persona. In altri casi invece non c'è e continua ad esserci. Ci sono libri che non ho letto che parlano proprio di questo, però è un mito che c'è.
Ce lo facciamo spiegare da Gaia che cos'è questo fenomeno del sì, letto lesbico? La morte del letto.
La morte. Lesbian bed death, okay. O morte da letto lesbico, è una teoria che è stata proposta negli anni 80 in realtà, secondo la quale per via di un eccessivo coinvolgimento emotivo a un certo punto nelle coppie omosessuali decade il desiderio sessuale. Teoria che poi è stata comunque sfatata da studi successivi che in realtà hanno dimostrato che a confronto di donne in relazioni eterosessuali, quelle in relazioni omosessuali raggiungono l'orgasmo più facilmente, questo probabilmente perché utilizzano il sesso orale anche come pratica per raggiungere l'orgasmo, mentre più spesso nelle relazioni eterosessuali viene utilizzato solo come preliminare, raggiungono una miglior lubrificazione e sono a maggior agio con la penetrazione. In realtà hanno anche meno sensi di colpa rispetto alla sessualità, rispetto all'etero. Detto ciò, però, io credo che ci sia da fare un discorso più che rispetto all'omosessualità, magari ha delle differenze di genere, cioè quando una donna ha delle difficoltà nella vita privata o nella vita di coppia tende ad avere meno voglia, meno spinta sessuale rispetto ad un uomo che magari utilizza il sesso per distrarsi, per sfogarsi, come antidepressivo, e quindi è più comune ritrovare nelle coppie omosessuali che quando ci sono dei problemi di coppia o anche appunto problemi personali magari sentono più il bisogno di parlare. che è poi quello che spesso in terapia di coppia, nelle coppie eterosessuali, trovo, insomma, l'uomo che dice: se mia moglie capisse che se facessimo più sesso, allora poi avrei più voglia di fare viaggi, portarla fuori. La donna dice: ma se lui capisse che se parlassimo di più e ci coccolassimo di più, mi verrebbe voglia di fare. Alla fine è una differenza di genere più che di orientamento sessuale.
È il mondo del femminile, quindi sì. Poi quando sono due mondi femminili che si fondono, allora lì diventa evidentemente intenso, ancora più,
esatto. Più intensità, più profondità, più bisogno comunque di stare bene a livello emotivo.
Ragazzi, avete delle domande per Elizabeth?
Io sì, riallacciandomi a quello che ha detto prima, ha parlato di uomini o comunque persone che le chiedono non ti manca perché non hai trovato quello giusto, eccetera eccetera, e io trovo che le relazioni lesbiche, insomma, quindi omosessuali fra due donne, vengano molto spesso rese un fetish, soprattutto dagli uomini eterosessuali, tipo l'idea di, che ne so, l'uomo che si guarda il porno e quindi, ah sì, sono due donne, però si immagina, che ne so, lui in mezzo. E appunto volevo chiedere ad Elizabeth, anche se è una domanda un po' delicata, se le sue relazioni non sono mai state rese oggetto di fetish da parte di uomini, anche comunque attenzioni indesiderate, perché molto spesso purtroppo nella community succede.
In un modo un po' velato forse, però non ho mai avuto la percezione che le persone con cui stavo, dico amici, amiche o per esempio anche solo persone che ho incontrato occasionalmente, pensassero che il mio rapporto sessuale con la mia compagna fosse di quel genere. Ecco, non ho mai percepito nei loro occhi quel tipo di malizia nell'immaginarsi un porno fra me e la mia compagna, quello no. La parte invece in cui mi domandavano se non mi mancasse o no il pene era più una curiosità o un loro bisogno di ego per dire poi appunto che forse dovresti provare il mio, ma in quel caso allora prendi, lo lasci, puoi decidere te se affrontarlo e parlare un po' di questa cosa oppure dire va bene, ok, e prendi e te ne vai. Quindi ecco, queste erano le due occasioni, ma non è che fossero così frequenti, diciamo. Però per la terza domanda che mi hai fatto, che era quella se reputassero il mio rapporto, diciamo, inferiore in quanto lesbica, l'ho percepito, ma raramente e in modo velato.
Io nella vita ho percepito queste cose in un altro senso e fa molto ridere. Tipo al liceo così, ho tantissime amiche bisessuali, a quanto pare si scopre nella vita. Magari c'era un'amica che stava con un ragazzo e il ragazzo gli diceva: vabbè, ma le tipe te le puoi fare. Mossa sempre stupida si è rivelata, perché io ho visto un sacco di coppie poi smontarsi perché poi la tipa è passata con l'altra tipa e faceva molto ridere. Però anche questo, diciamo, ok, io maschio sto con una tipa e lei si può fare le tipe perché intanto non c'è niente da perdere, poi questi l'hanno imparato sulla loro pelle, poracci. Però è comunque uno svilire un rapporto tra due tipe, detto male. Cioè, ok, tu puoi farti di lei perché intanto io sarò sempre un gradino sopra in un certo senso. In realtà tanto lol per queste cose. Ultimamente una mia amica mi ha detto che il suo nuovo ragazzo ha risposto alla sua bisessualità dicendo: comunque io sono geloso anche se ti vedo con una tipa. E io ho detto: chapeau, cioè complimenti, top, è giusto così, capito? Secondo me.
Gaia, che riflessione ha fatto adesso? Sei qua anche...
Ma un po' per riagganciarmi forse a quello che hai detto tu all'inizio, cioè sono tutti pregiudizi che ci arrivano da una società eteronormata, quindi immaginarsi una donna che senza pene non riesce a godere non va a minare alla potenza sessuale maschile, alla virilità, quindi poi alla fine tutti questi costrutti sociali sono per proteggere, credo, proprio la mascolinità dell'uomo etero.
Beh, quello che ha detto Elizabeth, no? Che parlava di ego, no? Nell'altro interlocutore, esatto. Ha proprio sentito la presenza di questo ego bello, insomma, ingombrante.
Vai pure.
Sì, a te che Yuri, prima avete detto che comunque non avete vissuto male o comunque non, insomma, non ci sono stati problemi nell'accettazione del contesto in cui vivete, della vostra omosessualità o della vostra componente omosessuale. Però ci sono contesti in cui è evidentemente più problematico. Secondo voi perché il vostro è stato così accogliente in confronto a molti di quelli che si sentono spesso?
Io non lo so, perché se lo sapessi probabilmente lo direi anche a tutte le altre persone che hanno avuto esperienze veramente terribili e difficili. Ho dato fiducia, ho avuto un atto di fede nei miei familiari, nei miei amici, ed è stata ripagata a me. È andata bene, però non saprei.
Magari Elisabeth ti faccio una domanda. Tu fai parte anche dell'associazione Imbarco Immediato, no? Che è l'associazione LGBT Plus qua in Ticino. E tu vai anche nelle scuole, adesso vabbè c'è stata questa breve pausa un po' per la pandemia, però ecco la tua esperienza anche di andare nelle scuole a parlare ai ragazzi, cosa senti, cosa percepisci quando vai a parlare di tutto quel mondo che orbita intorno al mondo LGBT Plus?
Innanzitutto è bellissimo perché ti ridà indietro tantissima energia, quindi parli con loro. Negli anni ho visto che, soprattutto nei licei, almeno le persone che vengono, perché sono sempre delle autogestite, quindi in un qualche modo sono ragazzi e ragazze incuriositi o che hanno degli amici o parenti lesbiche, gay, quello che è. C'è curiosità. Alcuni dicono che c'è ancora tanta omofobia e altri che non ce n'è. E quindi anche lì bisogna ponderare e dire qual è la verità, ma entrambe esistono. Però c'è tanta voglia, cioè se ne parla. Io mi ricordo che alle medie superiori non è che si parlasse proprio tanto. Io ero sia una delle prime lesbiche dichiarate con la propria compagna lì, mentre adesso ce ne sono diverse. Poi dipende in quale scuole. Chiaramente Trevano piuttosto che Mezzana, piuttosto che licei e le commerci, sono ambienti completamente diversi uno con l'altro e anche lì automaticamente l'apertura e quanto se ne parla è sempre più quello che è.
Gaia, i contesti, abbiamo tirato fuori i luoghi in cui avviene il coming out.
Sì. No, volevo provare a dare una risposta a Jacopo perché ovviamente non posso permettermi di rispondere non conoscendo la storia personale di Elisabeth e di Yuri, però quello che ha accennato Elisabeth credo che sia molto importante, cioè il primo punto è sentire di poter essere se stessi all'interno della famiglia, cioè se tu hai un buon attaccamento con i tuoi genitori e senti di poter essere te stesso e di essere accettato per quello che sei, quello è il primo passo e ovviamente non sempre questo accade perché ci possono essere dei genitori con una omofobia, una omonegatività interiorizzata. Ecco perché sono importanti anche le associazioni, perché quando non si trova accoglienza a casa è giusto almeno provare a ottenerla da qualche altra parte.
Fondamentale, insomma, chi abbiamo intorno, il contesto in cui viviamo e in cui interagiamo. E ragazzi, allora il momento di verità è arrivato che vi faccio partire la sigletta.
Se volete posso raccontare di come è cambiata mia madre da Why quando not? Gliel'ho detto ad adesso. Però,
allora,
sì.
Momento verità di Giulia.
Io vorrei dare un po' di speranza ai ragazzi, alle persone di tutte le età che non pensano di poter fare coming out perché hanno un ambiente intorno a loro particolare che, come ha detto Elisabeth, non gli permette di dare fiducia ai parenti e amici. Quando feci coming out con mia madre, io me lo ricordo come se fosse oggi, avevo 16 anni, 15, stavo tornando a casa da scuola e lei era venuta a prendermi alla fermata del bus e stavamo camminando, lei passeggiava il cane. E quando le dissi sì mamma io sono bisessuale, ho avuto una relazione con una ragazza eccetera eccetera, mia madre ciao, cioè io mi ricordo che scoppiai a piangere e tornai a casa piangendo e fu mio fratello che dovette intervenire e dire è possibile che mia sorella ti venga a dire le cose e tu non la possa accettare per quello che è? Mia madre ha fatto un cambiamento in quasi 10 anni che sinceramente non mi aspettavo, ma ne sono molto contenta perché mia madre è passata da un ah no, però come fare ad avere figli, e, sai, è una parte molto importante della tua femminilità, a tu devi fare quello che vuoi, tu devi essere felice e se sei felice per me questa è la cosa più importante. Se non fai male a nessuno, sei felice, io non vedo perché come persona eterosessuale devo venire a romperti le scatole. Cioè mia madre ha fatto veramente un 360 addirittura quasi di cambiamento e a me ha fatto molto piacere perché comunque l'ho avvisata che per esempio questa mia amica, ho un'amica che ha fatto coming out ed è transgender, quindi l'ho avvisata e mia mamma mi fa sì vabbè se sbaglio i pronomi, cioè se sbaglio a chiamarla dimmelo, cioè mi devo un po' abituare, no? E non è che ha detto ah ma perché è un po' strano, cioè io mi aspettavo comunque ancora una resistenza per certi temi Eppure mia madre, cioè per me mia madre è veramente, non dico un eroe, perché per me gli eroi sono quelli che purtroppo vanno coming out anche quando non, la situazione non è delle migliori, però mia mamma è veramente un'alleata per me e spero veramente che tutti possano avere una persona del genere nella loro vita. Cioè penso che mia madre, se le chiedessi di venire con me a un Pride, direbbe boh sì, anche domani, cioè nel senso non so voi bene cosa fare ma vengo.
Fantastica, grazie Giulia, bellissima grazie. La tua testimonianza. Complimenti anche insomma alla tua mamma, perché l'accoglienza penso che sia fondamentale come atto d'amore verso una figlia, verso insomma le persone che amiamo. Mamma mia.
Accoglienza e ascolto, certo.
Tantissimo.
Che è bello vedere le persone evolvere. E quindi anche le persone che pensi che magari non possono accettarlo, ma che col tempo anche loro hanno un'evoluzione nella sua storia, hanno il tempo di cambiare e farsi una nuova idea, una nuova opinione. Ognuno ha i suoi tempi, i suoi ritmi e deve farlo per se stesso, anche per vivere meglio la genitorialità verso, per esempio, la propria figlia che è lesbica o bisessuale o transgender. È una cosa che dovrebbero fare anche per loro stessi.
Sì, perché poi crescono anche i genitori con questi figli, no? Questo step che poi porta ad evolvere anche loro, crescono insieme, insomma. E poi vogliamo concludere dicendo che quello che accade sotto le lenzuola riguarda esclusivamente le persone direttamente interessate. Cioè, stop, gli altri, ognuno insomma la sua vita, fa le sue scelte, i suoi gusti, insomma ognuno è se stesso per com'è.
Ovviamente basta che ci sia il consenso, no?
E il rispetto. E il rispetto. Come sempre. Ragazzi, trovo che magari nel nostro piccolo oggi siamo riusciti un po' a sfatare qualche falso mito e ad abbattere, perché no, qualche pregiudizio. C'è ancora tantissima strada da fare naturalmente, insomma, però parlarne è sempre molto importante e molto utile. Un grazie a tutti voi e alla prossima.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.